L1 Doc presente. Seven. Sette tracce per una sera. Questa sera. Enzo Motta.
Amici di Radio L1, bentornati nel nostro spazio, quello di Seven, di Sette Tracce per una Sera, che da un paio d'anni ormai vi tiene compagnia. Ha creato probabilmente una sorta di ansia anticipatoria di ascolto: che cosa ci sarà questa settimana, cosa ci sarà questo giovedì alle 22, cosa ci sarà poi in replica sabato alle 19, perché questi sono i nostri orari di programmazione, ma potrete anche ascoltarci in versione, come dire, storica, anche la domenica alle 19, perché di volta in volta il nostro direttore ha deciso di far riascoltare vecchie puntate, ed è anche giusto, visto che ormai dal 22 che vi teniamo compagnia con queste disamine, ecco, più o meno seriose di importanti album che hanno fatto la storia non solo del rock, ma insomma della musica e anche della nostra cultura in generale. Oggi, per esempio, parleremo di un frangente storico importantissimo, che è quello californiano a cavallo tra il 65 e il 68, grosso modo, quello che nel 67, nell'estate del 67, sfociò nella cosiddetta Summer of Love, che vide convenire a San Francisco milioni di giovani che credevano in una vita diversa, in un mondo diverso, e che avrebbero quindi posto le basi per quel vero e proprio cambiamento culturale, per quella rivoluzione copernicana che fu il 68, diciamo, non solo politico, anzi molto poco politico in America, ma soprattutto culturale. E tra gli alfieri di questa rivoluzione musicale ci furono loro, i Jefferson Airplane.
We live but once, the good ones can be.
Sì, questi sono i Jefferson Airplane che oggi abbiamo deciso di ascoltare nel loro secondo e forse più rappresentativo, non è un caso che l'abbiamo scelto, album della loro relativamente lunga carriera. Si chiama Surrealistic Pillow, è appunto del 1967, è importante perché vede la formazione finalmente assestarsi su quella che sarebbe diventata quella leggendaria e che tuttora permane nella memoria collettiva di noi amanti del rock anche di quegli anni. Abbiamo ascoltato il primo brano del lato A di questo Surrealistic Pillow che si chiama She Has Funny Cars e che fu composto proprio dai due storici fondatori della formazione che erano Jorma Kaukonen e Marty Balin. In realtà fu soprattutto Marty Balin a avere l'idea di fare il gruppo. Si formarono proprio nell'estate del 65 proprio a San Francisco, emergendo da quello che viene definito il boom della musica folk nella San Francisco Bay Area. Fondatore fu proprio Marty Balin, che si era in precedenza dedicato, fra l'altro, a una carriera di cantante pop, esibendosi nei primi anni 60, prima da solo, poi col gruppo Town Criers. A metà proprio del 65, Balin trovò i fondi per aprire un nuovo nightclub, The Matrix, niente a che vedere con la saga cinematografica di diversi anni dopo. Poco dopo incontrò il musicista folk Paul Kantner in un altro locale, il Drinking Gourd. Kantner aveva iniziato a esibirsi nel circuito folk della Baia nei primi anni 60, accanto a musicisti come Jerry Garcia, quello insomma dei Grateful Dead, che prima o poi andremo a mettere anche in questo caso sotto la lente di ingrandimento, un certo David Crosby, chissà chi è, e una certa Janis Joplin, e prendendo il gruppo folk The Kingston Trio come ispirazione iniziale. Era andato per un breve periodo da Los Angeles nel 64, dove si era esibito in un duo col futuro membro degli Airplane Starship David Freiberg, che successivamente invece entrò nei famosi Quicksilver Messenger Service. Balin e Kantner decisero di formare un gruppo che fosse la formazione fissa del Matrix. Balin sentì la cantante Sine Tolly Anderson che si esibiva al Drinking Gourd e la invitò a essere la co-cantante del gruppo. Dal canto suo, Kantner reclutò un suo vecchio amico, un promettente chitarrista blues di nome Jorma Kaukonen, originario di Washington e che si era trasferito in California nei primi anni 60. Aveva incontrato Kantner mentre studiava alla Santa Clara University nel 62. Kaukonen fu invitato a una jam session con la nuova band e nonostante un'iniziale riluttanza a partecipare, si convinse dopo aver provato a suonare la chitarra attraverso un pedale delay che faceva parte dell'impianto usato da Ken Casey per le sue feste esplicitamente chiamate Acid Tests. La formazione originale fu completata dal batterista Jerry Pelican e dal bassista acustico Bob Harvey. Bene, qui siamo alla prima formazione Jefferson Airplane, quella che poi, qualche tempo dopo, dà alle stampe il primo LP con il nome Jefferson Airplane, che è Takes Off. Ma a proposito del nome della band, ne parleremo diffusamente dopo aver ascoltato la seconda traccia, che è anche il secondo brano del programma di oggi, che si chiama, ditemi chi non lo conosce, Somebody to Love.
When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love.
la famosa Somebody to Love, con la magnifica voce non di quella cantante che abbiamo prima annunciato, ma di quella appunto che poi entrò a far parte dal secondo LP in poi, che è Grace Slick. Questo è il motivo essenziale per cui riteniamo questo Surrealistic Pillow l'album probabilmente più emblematico della loro storia musicale. Ma parlavamo delle origini del nome della band, che sono un oggetto di curiosità, perché Jefferson Airplane è un termine slang per definire un fiammifero tagliato a metà in verticale, usato per reggere una sigaretta o una canna di marijuana, troppo corta per essere tenuta fra le dita, così da fumarla fino alla fine senza scottarsi, che è un classico. Una leggenda metropolitana sostiene questa ipotesi, ma secondo il membro del gruppo Jorma Kaukonen, il nome fu inventato da un suo amico chitarrista, Steve Talbot, come parodia ai nomi dei musicisti blues, per esempio questo Blind Lemon Jefferson, che era uno di loro. E fu proprio Kaukonen a suggerirlo ai compagni. Quindi ci sono due versioni contrastanti, una più maliziosa e una più forse aderente alla storia vera e propria. Formazione che attraversò anni cruciali non solo per le correnti musicali, ma anche per i sommovimenti sociali e culturali che caratterizzarono la seconda metà degli anni 60, dicevamo, nell'area di San Francisco. Quegli anni inizialmente costituirono il periodo dell'esplosione del folk. I Jefferson Airplane esordirono come gruppo di folk rock, infatti, per poi immergersi nella scena locale in cui magmaticamente si muovevano i dance show, il Trips Festival, i poeti di strada, gli attori della Mime Troupe, Allen Ginsberg, gli Acid Tests di Ken Casey. In questo panorama il gruppo divenne l'alfiere musicale dell'acid rock come vessillo per il consumo di LSD. Ma a fianco della psichedelia esaltata dai light show non mancarono esperienze di rock blues e di rock and roll. Questo LP rimane, pur essendo appunto solo il secondo della loro carriera discografica, probabilmente appunto il più rappresentativo. Dopo aver ascoltato She Has Funny Cars e Somebody to Love, andiamo ad ascoltarci questo My Best Friend.
Are you my best friend?
You are my best friend.
I love you so well.
To the
end of time you won't see me. See, I've fallen into your love stream. I'll follow your dream. Do you know what I mean? Yeah. I'll follow you wherever time will take me to. Forever I'll be one with you. You're my best friend.
Questo era il mio migliore amico, my best friend, e probabilmente si riferiva a uno di loro, perché innanzitutto erano amici, poi anche musicisti, e poi le esperienze di quegli anni erano sempre a metà fra il mistico, il musicale e insomma il surrealistico, come giustamente nello stesso titolo c'è indicato, che poi Surrealistic Pillow in fondo è un cuscino surrealistico, dà l'idea anche del riposo e di come la prendessero in maniera molto rilassata. Faceva parte in fondo della filosofia di quella Summer of Love del 67, che tra l'altro vide loro tra i principali protagonisti. Detto per inciso, loro presero parte sia al famoso Festival di Monterey del 67, ma anche poi nel 69 ai famosi Festival di Woodstock e di Altamont, oltre ad essere presenti ai primi due festival dell'isola di Wight, quindi anche nel 70. Ma parlavamo di come questo disco segni una rivoluzione nel line-up, nella formazione dei Jefferson Airplane, perché proprio alla fine del 66 il batterista Skip Spence lascia il gruppo dopo che realizza questo primo album, Jefferson Airplane Takes Off. Fu sostituito da Spencer Dryden, che era un musicista di formazione jazz, e questo è molto importante già per capire come la musica possa poi cambiare in questo successivo long play. Nell'ottobre dello stesso anno, cioè del 66, anche la cantante Sine Tori Anderson fu sostituita da chi? Proprio da Grace Slick, completando quella che è considerata, appunto, dicevamo, la formazione classica di Jefferson Airplane. Entrò a questo punto in sala di incisione tra la fine di settembre e la fine di ottobre, fino alla fine anche con alcune cose di novembre del 66, fu concepito, realizzato, registrato questo Surrealistic Pillow, che poi fu pubblicato nel febbraio del 67. Grace Slick proveniva dai Great Society, gruppo di San Francisco appena scioltosi, che prendeva come modello proprio i primi Jefferson Airplane e che li aveva accompagnati in molti show durante il 66. Entrando negli Airplane, la cantante portò in dote due brani del vecchio gruppo, uno dei quali l'abbiamo ascoltato prima, Somebody to Love, che era una canzone che era scritta da Darby Slick, leader dei Great Society e cognato di Grace, che era sposata all'epoca col batterista Jerry Slick. Lei in realtà si chiamava Grace Barnett Wing, e poi però, un po' alla Tina Turner, rimase famosa e volle mantenere questo suo cognome come nome d'arte, insomma, Grace Slick. Dicevamo di Somebody to Love, l'altro lo ascolteremo fra un paio di brani, era il famoso White Rabbit, ed è appunto quello che portò in dote in questo primo LP con loro, il secondo in assoluto, The Jefferson Airplane. Beh, ora invece ci andiamo ad ascoltare un brano che fu scritto per intero soltanto da Marty Balin, che è quello che conclude il lato A dell'LP, che si chiama Coming Back to Me.
Summer had inhaled and held its breath too long. The winter looked the same as if it never had gone. And through an open window where no curtain hung, I saw you. I saw you coming back to me. One begins to read between the pages of a look, the shape of sleepy music, and suddenly you're hooked. Through the rain upon the trees that kisses on the run, I saw you. I saw you coming back to me. If you came to stay and live my way, scatter my love like leaves in the wind. You always say you won't go away, but I know what it always has been. It always has been a transparent dream beneath an occasional sigh. Most of the time I just let it go by. Now I wish it hadn't begun. I saw you, yes, I saw you coming back to me. Strolling the hills, overlooking the shore, I realize I've been here before. The shadow in the mist could have been anyone. I saw you. I saw you coming back to me. All things like reasons are put in a jar. Whatever happened to wishes wished on a star? Was it just something that I made up for fun? I saw you. I saw you coming back to me.
Siete tornati da me, non me ne siete mai andati in realtà. Coming back to me, tornando a me, questa era il brano che abbiamo appena ascoltato da questo Surrealistic Pillow di Jefferson Airplane, il loro secondo LP dell'inizio del 67, un LP importantissimo che rimane probabilmente famoso proprio per i due brani di Grace Slick, uno dei quali lo andremo ad ascoltare più in là, ma che comunque raggiunse la posizione numero 5 dei singoli con Somebody to Love. Poi uscì un altro 45, questa volta con White Rabbit, e arrivò fino alla posizione 8. L'album fu trascinato da queste due hit e conquistò in agosto il terzo posto della classifica degli LP più venduti secondo Billboard. Si aggiudicò il disco d'oro e, rimanendo in classifica per più di un anno, vendendo 1,5 milioni di copie, fu il primo grande successo di una band della nascente, dicevamo, scena musicale di San Francisco. Combinava in maniera originale il folk rock degli inizi con la psichedelia di quegli anni, in linea con i tempi e con coloro che per prime avevano sperimentato tale commistione, come per esempio i Birds o i Mamas and Papas, in parte anche Bob Dylan, che rimaneva comunque l'ispiratore della maggioranza dei musicisti folk dell'epoca, questo dobbiamo dirlo. Grazie a Surrealistic Pillow e al risalto ottenuto dai Jefferson Airplane, il movimento di stile bohemien nato dalla Beat Generation negli anni 50, sviluppatosi poi durante gli anni 60 nel fenomeno della controcultura hippie di Haight-Ashbury, fu maggiormente conosciuto fuori dei confini della città californiana, appunto di San Francisco. Nel gennaio del 67, subito prima quindi della pubblicazione di Surrealistic Pillow, i Jefferson Airplane, insieme ad altri gruppi come per esempio i Grateful Dead e i Quicksilver Messenger Service, parteciparono all'happening Human Be In, preludio alla Summer of Love, il fenomeno che quell'anno fece diventare, dicevamo, la città della baia, la capitale mondiale del movimento hippie. Il leader dei Grateful Dead, Jerry Garcia, forse il personaggio più influente della scena musicale di San Francisco, partecipò alla registrazione del disco e ne suggerì il titolo. Ascoltando le canzoni in sala di incisione, affermò che suonava surreale come un cuscino, dicevamo. Per problemi contrattuali non fu accreditato come musicista sulla copertina, dove invece è indicato come Musical and Spiritual Advisor, cosa che comunque sottolinea la grande importanza che ebbe nella realizzazione dell'album. Album che ormai andiamo ad ascoltare nei suoi ultimi tre brani, ospiti tutti e tre del lato B. Il primo è questo 3/5 of a mile in 10 seconds, scritto proprio da Marty Balbo. Jefferson Airplane.
Seven.
You away with people blowing my mind. Do away with people. You were kind. No, I love you, baby. Yes, I do. No, I love you, baby. Yes, I do. You away with people.
Velocissime, eh? perché se ci vogliono solo 3/5 di un mile in 10 secondi vuol dire che si sta, non dico andando alla velocità della luce, ma questo è un chiaro riferimento alle alterate percezioni delle sostanze che utilizzavano questi amici in quegli anni, insomma, particolari. Parlavamo per esempio del grande Jerry Garcia, che proprio di quello fu di lì a qualche anno vittima, dico dell'abuso di sostanze. Jerry Garcia non fu riconosciuto dal produttore del disco Jefferson Airplane che stiamo ascoltando, e che negò che Garcia abbia partecipato alla registrazione. La sua presenza è invece accreditata dalla casa discografica RCA, la RCA, e nelle note della compilation Flight Log e in quelle del cofanetto antologico Jefferson Airplane Loves You lo dice espressamente. La copertina di Surrealist Pillow fu realizzata dal fotografo di San Francisco Herb Green, che era un autore famoso in quegli anni, realizzò molte fotografie per le stelle del rock degli anni 60. Surrealist Pillow fu mixato sia in versione stereo che mono, fu pubblicato e successivamente ristampato in entrambe le versioni, fu pubblicato su CD nell'87, insomma ebbe vita lunghissima. Nel 95 la RCA ha prodotto una riedizione dell'album contenente entrambe le versioni, sia mono che stereo, quindi gioia per i collezionisti in questi casi. Il cofanetto antologico Ignition del 2001, che contiene l'album in entrambe le versioni, insomma, ha avuto una vita importante, come è tuttora una pietra miliare, dicevamo, della musica e della storia di quegli anni. Andiamo ad ascoltarci il penultimo brano di quest'oggi, è sempre tratto dallo stesso LP, si chiama How Do You Feel? Come ti senti?
To her eyes, do you see what I mean? Just look at her hair, and when she speaks, oh, oh, what a pleasant surprise. How do you feel? Just look at her smile. Do you see what I mean? Up my day. Oh, how do you feel? Just look at her walk. Do you see what I mean? She is coming our way. Oh, how my heart beats! I don't even think I. How do you feel
when I meet a girl like that? I don't know what to say, but to greet a girl like that brightens up my day.
Tell me how do you feel?
Look into her eyes.
Tell me how do you feel?
She is coming our way.
Tell me, how do you feel?
Look into her eyes.
Tell me, how do you feel?
She is coming our way.
Tell me, how do you feel?
Bene, ci avviamo rapidamente alla conclusione della disamina di questo, credo, misconosciuto ormai alle orecchie dei più, secondo LP dei Jefferson Airplane. Non fosse altro perché ha quasi 60 anni, insomma, fu registrato nel 66, uscì poi nel febbraio del 67. Importantissimo perché vide nella formazione appunto l'irruzione di questa grandissima, bellissima cantante, di cui poi si innamorò prontamente uno dei leader dei Jefferson Airplane, poi si sposarono, fecero dei figli, insomma, parlo di Paul Kantner. Grace Slick aveva portato, dicevamo, in dote al gruppo due brani. Uno era quel Samba di Trulove che abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione, e poi anche quest'altro con cui andiamo a concludere i sette brani presi in esame stasera, che si chiama White Rabbit. Sì, avete sentito bene, White Rabbit, cioè il bianconiglio di Lewis Carrolliana memoria, quello insomma di Alice nel Paese delle Meraviglie. In realtà, come sentirete ascoltando il brano, era una sua composizione ispirata al bolero di Ravel e alla favola appunto di Alice nel Paese delle Meraviglie. Poi lei ne aveva dato questa versione, questa interpretazione, che le diede grande successo, grande popolarità, che appunto trascinò tutto l'LP. Comunque entrambe le canzoni, cioè Somebody to Love e White Rabbit, diciamolo, sono collegate all'esperienza dell'uso di droga, in particolare dell'LSD, che iniziava proprio a circolare liberamente negli ambienti musicali di San Francisco. Ascoltiamocelo, questo è White Rabbit. Il bianconiglio in questa ipnotica, trascinante versione che le diede imperitura fama. La grande Grace Slick, che adesso, pensate un po', si è ritirata da molti anni dal mercato musicale dopo la riunione dell'89, che fu tutto sommato effimera, Nel 98 pubblicò la sua autobiografia che si chiamava Somebody to Love, con l'accento interrogativo. Dal suo ritiro ha partecipato in alcune apparizioni ai concerti dei Jefferson Starship, che erano quelli che erano divenuti nel corso degli anni i Jefferson Airplane. Avevano cambiato nome, appunto erano diventati Jefferson Starship, poi soltanto Starship, prima di diventare i Jefferson Starship The Next Generation nel 91. E quindi diciamo i Jefferson Airplane, così come si erano configurati, avevano raggiunto il successo, se si esclude una momentanea riunione nell'89, avevano cessato la loro attività già nel 73. Parlavamo di Grace Slick, che dal suo ritiro poi insomma si è esibita appunto alcune volte, e più che altro per manifestazioni di beneficenza come quella dell'11 settembre delle Torri Gemelle. Slick ha anche partecipato alla produzione di lavori come il debutto solista di Linda Perry nel 96, l'album degli Starship del 99. Adesso è un'acclamata pittrice. La maggior parte dei suoi lavori si concentrano su vecchie leggende della musica e sul suo interesse per Alice nel Paese delle Meraviglie, che a quanto pare non conosce tramonto, visto che ne parla da 60 anni. E l'altro grande ancora attivo, che è Jorma Kaukonen, ancora prosegue il suo cammino da solista, spesso suonando in oltre 100 spettacoli acustici all'anno in piccoli locali in tutto il paese. Ogni tanto anche Jack Cassidy lo raggiunge e i due suonano con il nome Hot Tuna. Kaukonen inoltre ha un camp guitar nel sud dell'Ohio, dove insegna ad aspiranti virtuosi delle chitarre il suo stile unico di finger picking blues, che potete anche ammirare in un suo famosissimo brano che si chiama Genesis, che potete andare a riascoltare quando volete in rete. Insomma, abbiamo messo sotto il spotlight il secondo LP di Jefferson Airplane, Surrealistic Pillow, con quella formazione che vi ricordiamo era Marty Balin, Grace Slick, Paul Kantner, Jorma Kaukonen, Jack Cassidy e Spencer Dryden, e c'era come consigliere musicale e spirituale il grande Jerry Garcia. Ci sentiamo la prossima volta con qualcosa che comunque rimane nell'ambito di quegli anni e di quella zona. Ciao da Enzo, ciao da L1 e ciao da Seven.
Avete ascoltato?
Seven. Sette tracce per una sera.